Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'Europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.
Sky Euro 2020 da Roma Wembley con Paolo Ciarravano e Federico Zancan. Un viaggio alla scoperta delle stelle e delle avversarie dell'Italia all'Europeo.
In questa puntata parliamo del girone E, quello della Spagna, testa di serie. Analizziamo le sue avversarie che sono la Svezia, la Polonia, la Slovacchia, il gruppo E che si giocherà tra Siviglia e San Pietroburgo.
E poi il girone F, per distacco il girone più interessante, con tre potenziali vincitrici: i campioni del mondo della Francia, i campioni d'Europa uscenti del Portogallo, la Germania e l'Ungheria. Si gioca tra Monaco di Baviera e Budapest.
Hanno vinto due edizioni degli europei consecutivi gli spagnoli e cercano di ritrovare un'altra generazione d'oro. In Francia la Roja di Del Bosque uscì contro l'Italia agli ottavi e fecero malissimo nell'ultimo mondiale, perdendo con la Russia ai rigori agli ottavi dopo il clamoroso caso Lopetegui, esonerato la vigilia del torneo per aver firmato con il Real Madrid. Le qualificazioni sono state vinte con 8 vittorie e 2 pareggi davanti alla Svezia, e le due nazionali si ritroveranno subito contro anche Euro 2020. In questi anni hanno avuto un rendimento altalenante gli spagnoli, grandi picchi su tutto il clamoroso 6-0 alla Germania nella Nations League nell'autunno 2020, e poi partite deludenti come il recente 1-1 con la Grecia a Granada o la sofferta vittoria in rimonta sulla Georgia arrivata al 92esimo.
Aquí me gustaría hacer una mención especial para Sergio Ramos, nuestro capitán, que ha decidido que no esté en esta lista, que no venga al europeo. Es evidente que es porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero, en las condiciones adecuadas.
Commissario tecnico Luis Enrique, insomma, nelle convocazioni è stato molto coraggioso, ha scelto di portare 24 giocatori anziché 26 per lavorare con un gruppo più ristretto, lasciando a casa addirittura il totem Sergio Ramos, perennemente infortunato e non chiamando, prima volta nella storia della Roca, nessun giocatore del Real Madrid. Notizia davvero clamorosa. L'effetto è chiaro, se vogliamo un effetto collaterale, la stampa filo madrilena è già lì con i fucili puntati. Nessuna nazionale è probabilmente difficile da pronosticare, Federico, nell'11 di partenza più di questa Spagna. Ci sono ballottaggi in tutti i ruoli nel 4-1-4-1. Gli unici titolari certi sono forse il centrale di difesa Mancino del Villarreal, Pau Torres, grande protagonista in Europa League, e Jordi Alba del Barcellona a sinistra. In porta se la giocano Unai Simón dell'Athletic Bilbao e De Gea, che non ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni.
La stranezza della rosa scelta da Luis Enrique è che c'è un solo terzino destro di ruolo, il capitano del Chelsea, Aspilicueta, che ha da poco alzato la Champions League al cielo di Oporto. Torna in nazionale Aspilicueta dopo 2 anni e mezzo di assenza. Il partner di Pau Torres in mezzo potrebbe essere il 2001 Eric Garcia, tornato al Barcellona dopo l'esperienza al Manchester City. E a proposito di Manchester City, prima convocazione per Laporte, snobbato dal paese natale la Francia e adottato dalla Spagna per le sue origini basche.
Centrocampo è ricchissimo per opzioni e qualità. Davanti alla difesa nel 4-1-4-1 il ballottaggio è tra Busquets, un'istituzione, e Rodri, che viene da buone stagioni e che però è stato escluso dall'11 titolare da Guardiola nella finale di Champions League. Per fare gioco c'è l'imbarazzo della scelta. Fabian Ruiz nel 2021 ha fatto benissimo nel centrocampo di Gattuso. C'è Pedri, che a 18 anni è già un titolare del Barcellona. C'è ovviamente Thiago Alcantara, pronto a incantare anche dopo una stagione non esaltante nel Liverpool. Alla jolly offensivo, uno che davvero può giocare in almeno tre ruoli dell'Ipsia, Dani Olmo. Luis Enrique non rinuncia praticamente mai.
Tante opzioni anche sulle fasce, davanti possono giocare Ferran Torres, reduce dalla sua prima annata con Guardiola, memorabile la tripletta in nazionale contro la Germania, c'è Oriol Zabal della Sociedad, c'è il wrestler prestato al gioco del calcio che è Adama Traoré del Wolverhampton, è un'arma per cambiare la partita dalla panchina con i suoi strappi. Nella rosa ci sono due punte, possono giocare insieme ma possono anche essere alternativi uno all'altro. Alvaro Morata è stato titolare in tutte le partite di marzo, il formidabile Gerard Moreno, trascinatore del Villarreal di Emery in Europa League, nella Liga 20-21 solo Messi ha segnato più gol di lui, e tra l'altro un giocatore che oltre a fare gol fa giocare bene la squadra, potrebbe essere una delle stelle anche di questo europeo. Insomma, la Spagna è tutta da scoprire. Se Luis Enrique, questa è l'impressione, trova la formula giusta, può fare un grande torneo, ma ci sono parecchie incognite.
Milanello, il consulto delle scorse ore con il professor Musial Walker, se da una parte ha scongiurato lesioni e quindi ha escluso ogni tipo di intervento al ginocchio sinistro, dall'altra parte ha svegliato Ibra dal sogno europeo, che non giocherà con la sua Svezia.
Niente Ibra, dunque. La Svezia, dopo aver cullato per qualche tempo l'idea di presentarsi all'europeo con il suo calciatore simbolo, dovrà fare senza di lui dopo gli esperimenti di marzo con Zlatan. Il CT Anderson, in carica dal 2016, dovrà puntare sulla compattezza del gruppo e su qualche talento da far crescere. Il commissario tecnico, il sistema di gioco, la filosofia sono sempre quelli, il 4-4-2 molto ordinato, classico della scuola svedese. C'è anche l'opzione 4-5-1 soprattutto contro le squadre più forti per sfruttare palle inattive e qualche ripartenza.
Per la Svezia sarà il sesto europeo di fila, solo una volta però in questa striscia hanno superato il girone, in Portogallo 2004 quando ci fecero fuori con il famoso biscotto con i danesi. Hanno fatto fuori l'Italia anche dall'ultimo mondiale, condotto poi alla grandissima perché arrivarono ai quarti di finale prima di perdere con l'Inghilterra.
La squadra, diciamolo subito, è cambiata poco rispetto ad allora. In difesa il leader Lindelof del Manchester United, in porta c'è l'ex Roma e Cagliari Olsen, viene da un'ultima stagione con Ancelotti da secondo sostanzialmente all'Everton. Gli altri titolari dovrebbero essere Lustig e Alexanderson. Sulle fasce c'è l'ex Bologna, ora i Rangers, e Lander in mezzo. Se possono difendere bassi sono sicuramente una squadra difficile da perforare, se devono alzarsi e lasciare campo alle spalle il discorso cambia e la difesa può andare un po' in apnea.
Da centrocampo in su invece un mix di giocatori navigati, alcuni li conosciamo bene come Ekdal, gli altri sono Sebastian Larsson, Fosberg, il centroavanti Marcus Berg, e poi ci sono i due talenti pronti all'esplosione anche in nazionale. Uno lo conosciamo bene, è Kulusevski, che dovrebbe giocare alla destra nel 4-4-2.
E l'altro, Federico, è Alexander Isak, classe 99, origini della Sierra Leone, 17 gol nell'ultima Liga con la Real Sociedad, su di lui aveva puntato e investito il Borussia Dortmund qualche anno fa, non è esploso in Germania ma è esploso sicuramente in Spagna, alto più di 1,90 m, un giocatore un po' atipico, più tecnico che potente, sicuramente da tenere d'occhio. Se esplode lui la Svezia può fare sicuramente un bel europeo. Partita chiave alla terza giornata contro la Polonia a San Pietroburgo.
E dopo il pessimo mondiale russo la Polonia riparte da Paulo Sosa, riparte in cerca di riscatto dopo l'esperienza travagliata tra Cina e Bordeaux, l'allenatore portoghese. Ci toglie tra l'altro un bel problema, cioè la pronuncia del CT precedente, Brzezek. Allora con Paulo Sosa sicuramente andiamo meglio. La squadra talento ha uno dei più forti, se non il più forte numero 9 al mondo. In Russia però finì ultima in un girone che peraltro non era nemmeno troppo difficile. Il girone di qualificazione europea è stato vinto senza problemi. Hanno giocato anche contro l'Italia nella Nation League del 2020, pareggiarono una partita e persero 2-0 a Reggio Emilia contro la squadra di Mancini. Le qualificazioni mondiali a marzo hanno convinto poco, anche se bisogna ricordare che la sconfitta a Wembley con l'Inghilterra arrivò senza Lewandowski infortunato.
Tatticamente questa squadra è un bel rebus. Nelle tre partite con Paulo Sosa ha alternato tre moduli diversi: 3-4-1-2, 4-3-1-2 e 3-5-2. Il portiere è Szczęsny, in difesa saranno titolari Kamil Glik e Bednarek del Southampton, ma molto dipenderà dal sistema di gioco adottato. Sempre titolare con Paulo Sosa in tre ruoli diversi, addirittura Berezinski della Sampdoria. A centrocampo la gerarchia sembra abbastanza definita. Sosa vuole l'esperienza di Krikov Kvyat, ora alla Lokomotiv dopo anni tra Francia, Spagna e Inghilterra, punta su Jakub Moder, il nome nuovo 22enne del Brighton. Ha fatto bene in stagione sia da centrale che da esterno, ha segnato a Wembley in marzo, ma ovviamente tutto gira intorno a Zielinski. 27 anni al clou della carriera, può fare davvero un grande europeo e anche tatticamente può essere un'arma molto pericolosa.
Sané mette giù, va alla conclusione, la parata, c'è Lewandowski e Lewandowski fa il 41esimo gol, il record arriva all'ultimo respiro, Robert Lewandowski, l'uomo dei record.
Davanti, vabbè, bastano un nome e un cognome. Robert Lewandowski, primo marcatore all time della storia della Polonia, fece malissimo al mondiale e ha sicuramente voglia di riscatto. Rischia di non avere il suo partner preferito lì davanti, cioè Arkadiusz Milik, che si è fatto male al ginocchio nell'ultima di campionato con il Marsiglia. Con il Marsiglia, tra l'altro, Milik aveva anche chiuso bene il campionato. La Polonia è una squadra ambiziosa, credo sia fondamentale la gara d'esordio con la Slovacchia a San Pietroburgo. Lì già forse la Polonia si giocherà molto.
E allora conosciamola, la Slovacchia. L'Europeo del 2016 è stato il primo raggiunto come nazionale indipendente. 5 anni dopo la Slovacchia ci riprova, si ripresenta e prova a ripetere almeno l'ottavo di finale francese, quando l'eliminazione arrivò contro la Germania. Un cammino a dir poco complicato quello per arrivare a giocare questo Europeo, raggiunto ai playoff con vittoria prima in semifinale sull'Irlanda ai rigori e poi con la vittoria ai supplementari a Belfast contro l'Irlanda del Nord, con tanto di cambio di allenatore, via Pavel Apal, dentro Stefan Tarkovic, ex assistente di Jan Kozak all'Europeo del 2016 e commissario tecnico che guiderà dunque la Slovacchia in questo Europeo.
Le variazioni tattiche sono minime: 4-2-3-1 o 4-3-3 per una squadra reduce da una buona vittoria sulla Russia a marzo nelle qualificazioni mondiali. Squadra esperta, il nucleo chiave dei giocatori è tutta over 30, a parte il leader della difesa Milan Skriniar, che ha giocato alla grande quest'anno con l'Inter di Conte. Il suo partner di difesa cambia spesso, lui intoccabile insieme ai veterani esterni che sono Pekarik dell'Hertha Berlino e Ubochan. Tra i pali gioca Dubravka, il portiere del Newcastle, portiere sicuramente affidabile.
Abbondantemente over 30 sono anche le colonne, i punti fermi del centrocampo, tre elementi che conosciamo bene: il capitano Marek Hamsik, che è tornato a giocare in Europa, in Svezia, alla Göteborg per la precisione, dopo l'esperienza cinese, è il primo per presenze e gol nella ancora giovane storia della Slovacchia indipendente. Non avrà più la capacità forse di inserimento in area di un tempo, ma resta un leader prezioso. Per gli assalti all'area avversaria si punta su Juraj Kučka, uno dei pochi forse a salvarsi nella stagione della retrocessione del Parma. Davanti alla difesa un altro giocatore che conosciamo bene, Lobotka del Napoli.
Altro uomo chiave, Ondrej Duda, ex Hertha Berlino, l'ultima stagione l'ha giocata al Colonia, tatticamente duttile, gioca trequartista, ala o centravanti. E poi attenzione a Duris, gioca a Cipro, è l'uomo che ha segnato il gol qualificazione nei supplementari contro l'Irlanda del Nord a Belfast. È una squadra senza grandi elementi di tecnica, senza forse una punta credibile, ma fisicamente sono tosti e superare la prima fase non è impossibile. Passiamo al girone F, che è clamoroso, da qui potrebbe uscire la squadra campione ma anche la più grossa delusione di questo Europeo. La piccola Ungheria tra i giganti, i campioni del mondo in carica, la Francia, i campioni d'Europa in carica, il Portogallo e la Germania, campione del mondo 2014 e almeno in semifinale nelle ultime tre edizioni dell'Europeo. Partiamo dai campioni uscenti, il Portogallo, vinsero in modo clamoroso in Francia, stavano per uscire al girone e arrivarono fino a Saint-Denis a trionfare senza Ronaldo, uscito per infortunio e grazie al gol dell'eroe per caso, Eder.
Eder di forza, Eder! 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 Al minuto 109! Al minuto 109! Eder trova il gol del vantaggio del Portogallo!
Un exploit non casuale. Nelle ultime 5 edizioni dell'Europeo sono arrivati 2 volte in finale e 2 volte in semifinale. Hanno fallito al Mondiale russo, cadendo agli ottavi sotto i colpi di Cavani, ma l'impressione è che quest'anno siano ancora più forti.
Il CT non è cambiato, è sempre Fernando Santos, ha già mostrato grandi capacità di gestione. alterna il 4-3-3 e il 4-2-3-1 come sistemi di gioco. Non ci sono sostanzialmente punti deboli in questa squadra. Il portiere Rui Patricio del Wolverhampton, già accostato alla Roma dopo l'arrivo di Mourinho, titolare già in Francia. La difesa ha trovato poi un altro gioiello anche grazie, se vogliamo, alle scelte e al lavoro di Guardiola. Parliamo ovviamente di Ruben Dias, il giocatore visto quest'anno al Manchester City, è uno dei più forti difensori del mondo, farà coppia con un veterano, bisognerà capire se con Pepe o con Fonte, peraltro fresco campione di Francia con il Lille. Cancelo e Guerreiro sono i terzini, ma solo per modo di dire, perché all'occorrenza fanno i centrocampisti, le mezzali, i trequartisti, addirittura gli attaccanti aggiunti. È una coppia potenzialmente con pochi eguali in questa competizione. Occhio però pure a Nuno Mendes, terzino 18enne dello Sporting Lisbona di Amorim, che ha fatto molto bene, ha vinto il campionato in Portogallo.
Fortissimo e ricchissimo di soluzioni in centrocampo, la luce Bruno Fernandes, che rappresenta il vero salto di qualità potenzialmente rispetto all'europeo francese. Dopo un anno e mezzo da favola al Manchester United, cerca la consacrazione anche in nazionale, dove per ora ha segnato poco, soltanto 2 gol. Poi diverse opzioni, ci sono i 2 giocatori del Wolverhampton, Moutinho e Ruben Neves, un'arma tattica preziosa come Danilo del Paris Saint-Germain, il rigenerato Renato Sanchez e il forte Sergio Oliveira, l'abbiamo visto giocare alla grande e segnare contro la Juventus in Champions League con il Porto. E poi c'è Bernardo Silva, che è un altro dei regali di Guardiola a questo Portogallo, ovunque lo metta l'allenatore, mezzala, esterno, non importa, rimane un uomo chiave.
Davanti c'è Sua Maestà Cristiano Ronaldo, con un gol stacca Platini, Federico diventa il primo marcatore della storia degli europei, figuriamoci se non ha un altro record già nel mirino. La quantità di talento gli permetterà di giocare abbastanza libero, le difese non possono concentrarsi su di lui, rischiano di lasciare spazio a gente come João Félix o Diogo Jota, che ha fatto molto bene, 3 gol nelle qualificazioni mondiali a marzo con il Portogallo. E poi insomma ricordiamo anche l'ex Milan André Silva, che si è sicuramente rilanciato con la maglia dell'Eintracht Francoforte e adesso reclama di nuovo spazio anche in nazionale. Diciamo che per talento, completezza d'organico e soluzioni, questa è una delle squadre più forti senza dubbio della competizione.
Il discorso vale anche per la Francia, che cerca la doppietta mondiale europea, riuscito alla Spagna di Del Bosque, anche per cancellare l'amarezza della finale di 5 anni fa persa con i portoghesi. Chi ha visto qualche crepa nella squadra di Deschamps a marzo nelle qualificazioni mondiali, sono arrivate infatti 3 partite non proprio entusiasmanti con l'Ucraina, il Kazakistan e la Bosnia, ha però ricevuto una cattiva notizia. Questo saluto con cui Deschamps ha accolto Karim Benzema, un saluto che segna la fine dell'esilio del campione del Real Madrid dalla nazionale, è stato richiamato dopo 5 anni, dopo i noti problemi con la federazione. Come difendere contro Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman e Pogba? Nessuno lo sa, perché se si presentano in forma puoi davvero solo pregare, anche perché in questa squadra, Paolo, non si vedono grandi punti deboli.
Direi proprio di no, la difesa più o meno è ancora quella del mondiale, Lloris in porta, Pavard e Hernandez o Digne sulle fasce, Varane in mezzo, l'altro titolare dovrebbe essere Kimpembe, ma anche qui le alternative sono di lusso, l'anglais del Barcellona oppure l'esordiente nazionale Koundé, velocissimo e anche molto bravo ad impostare, centrale difensivo del Siviglia, un po' a sorpresa non convocato Upamecano, ma torniamo al discorso iniziale, sono talmente tanti giocatori forti che qualcuno deve rimanere per forza a guardare. In mezzo Kanté, miglior giocatore della finale di Champions League vinta dal Chelsea contro il Manchester City, Pogba e poi insomma attenzione anche a Rabiot. Deschamps, dopo gli screzzi del passato, ha sicuramente ritrovato fiducia in lui. È rimasto invece a casa il talentino classe 2003 Camavinga del Rennes, si è parlato molto di lui, ha tempo per rifarsi, ma quest'anno per lui un piccolo passo indietro sicuramente c'è stato.
Potenzialmente devastanti sono anche i cambi, le frecce Dembélé e Marcus Thuram, 2 attaccanti d'area poi forti come Giroud e Ben Yedder, forse il reparto più in sofferenza anche per mancanza di alternative titolari al centrocampo, ma le Bleu fanno paura, apriranno l'europeo con la Germania, chiuderanno col Portogallo e in mezzo giocheranno la sfida più tenera, quella con l'Ungheria.
La sfida tra le ultime 2 squadre campioni del mondo aprirà dunque di fatto l'europeo della Germania, Francia-Germania, peraltro fu anche la semifinale dell'ultimo europeo, vinsero le Bleu 2-0 con una doppietta di Griezmann.
Pogba è costretto a uscire dal rigore, poi magia di Pogba in mezzo per Giroud, anticipato Griezmann, il raddoppio della Francia.
La Germania vuole riscattare il terribile mondiale russo, davvero un pessimo ricordo, ultimo posto nel girone con Messico, Corea e Svezia, niente di impossibile per la squadra di Löw. Gli ultimi anni non sono stati facili, va detto, sono stati caratterizzati anche da alcuni rovesci, alcune clamorose sconfitte, il 2-4 contro l'Olanda nel girone di qualificazione, direi soprattutto lo 0-6 per dimensioni, quantomeno per importanza del punteggio, contro la Spagna in National League, e poi la caduta interna davvero clamorosa, 1-2 contro la Macedonia del Nord in marzo.
È già ufficiale, Joachim Löw lascerà dopo l'europeo, è già ufficiale anche chi arriverà, cioè Hansi Flick dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Due reintegri clamorosi nelle convocazioni di Löw. Tornano infatti Hummels e Thomas Müller, e quest'ultimo può davvero essere l'uomo decisivo per risvegliare il gigante dormiente tedesco. Davanti al miglior portiere del mondo, Manuel Neuer, i dubbi più grossi. Ok, c'è il ritorno di Hummels, c'è Rudiger che è stato rilanciato alla grande da Tuchel al Chelsea, Gasperini regala a Löw un Gosens reduce da una stagione in Serie A in doppia cifra per gol con l'Atalanta, ma rispetto alle altre nazionali top i tedeschi hanno una difesa sospetta come minimo. C'è Süle del Bayern Monaco, c'è Ginter, ci sono i due dell'Ipsia, Klostermann e Alstenberg, ci sono delle opzioni, nessuna però forse di altissimo profilo. La difesa tra l'altro non si sa ancora se giocherà a 3 o a 4 perché il modulo è un po' tutto da vedere. Il centrocampo però è clamoroso.
Kimmich, Goretzka, Kroos, Gundogan, basterebbe fare questi nomi per far capire la clamorosa abbondanza nel reparto. Almeno uno se non due di questi finirà in panchina, credo non ci sia altro da sottolineare. Gundogan in particolare ha cambiato modo di giocare quest'anno, ha chiuso la stagione addirittura da miglior marcatore del Manchester City. Sulle fasce ci sono altri due giocatori transitati dalla Premier League, Sané e Gnabry, davvero bisogna fare gli auguri a chi difenderà contro di loro. E poi insomma il fattore Thomas Müller, ha 31 anni, 100 presenze esatte in nazionale, torna a due anni dalla clamorosa esclusione del 2019, dopo un breve periodo di flessione è tornato sostanzialmente ai livelli dei giorni migliori ed è un giocatore anche a livello carismatico fondamentale nello spogliatoio.
L'attacco dipenderà molto da Timo Werner, annata con luci e ombre, più ombre forse al Chelsea, ma la sua abilità di allungare le difese tornerà utile. Attenzione al match winner della finale di Champions League, Kai Havertz, l'arma totale per potenzialità, è uno dei più forti d'Europa. La continuità è sempre stato un problema, ma quel gol lì a Oporto davvero può cambiargli un po' gli scenari anche in chiave europea. Ultima segnalazione: il 18enne Musiala, strappato agli inglesi, poteva infatti essere leggibile anche per l'Inghilterra, reclama già spazio e già ha fatto vedere buone qualità con la maglia del Bayern Monaco. L'impressione è che la Germania abbia un range di possibilità vastissimo. Con un girone così, se fatica ad ingranare potrebbe finire davvero male, ma se trova la formula è una potenziale vincitrice dell'Europeo.
Povera Ungheria, mi verrebbe da dire così, Federico, con un girone del genere sognare di ripetere l'ottimo europeo francese sembra pura utopia. Vinsero il girone addirittura in Francia, stavano per eliminare il Portogallo, questa volta si presentano dopo aver vinto in modo clamoroso lo spareggio con l'Islanda con due gol negli ultimi minuti. Il commissario tecnico è italiano, Marco Rossi, ex difensore del Brescia e della Sampdoria anni 80 e 90, ha fatto la gavetta, è diventato commissario tecnico nel 2018, la qualificazione è stata il suo piccolo grande capolavoro in carriera.
Il sistema di riferimento è il 3-5-2, il portiere Gulacsi dell'Lipsia anche leader della difesa, Willy Orban, e la stella indiscussa pure gioca nell'Lipsia, il 2000 Dominic Szoboszlai. In realtà con l'Lipsia non ha mai giocato perché è fermo da dicembre, si è fatto male all'inguine, e se non sta bene lui chi fa gol? Questo è il grosso interrogativo dell'Ungheria. Le punte sono Shallai del Friburgo con un passato palermitano, il capitano Salai del Mainz, 3 gol in 3 partite della qualificazione mondiale di marzo. La squadra ha anche degli elementi interessanti, ma con un girone così davvero facciamo in bocca al lupo al suo CT Marco Rossi.
Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.